Sera c'è Milan-Napoli, quale partita a San Siro del Napoli ricordate in particolare? Ne parliamo insieme, scriveteci.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Eccoci, buongiorno a tutti da Dario Sarnataro
ed Emanuela Castelli.
Eccoci
per la
qua.
Gioia del suddetto.
Sì, sì, sono euforico, non si vede, penso dal tono della voce.
Sprizzi gioia da ogni poro,
Dire. Allora, sì. Quale Milan-Napoli ricordate, cari amici? Anche via social ve l'abbiamo chiesto, poi ovviamente cercheremo di anticipare le mosse tecnico-tattiche di questa sfida. Salutiamo intanto Mimmo Malfitano e Gianluca Gifuni che ci hanno preceduti. Tra l'altro bella intervista davvero a Marco Fassone, sempre molto interessante, l'ex dirigente di Inter, Juventus, Milan e Napoli, delle quattro big, manca solo la Roma se vogliamo, ma insomma
più non
grande esperienza.
Fare, eh?
Allora io ricordo sicuramente, ero molto piccolo, parto io, Milan-Napoli 1-2 in quella danza di Maradona sul pallone, parliamo dell'85.
Beh, già avevi i tuoi 60 anni.
Più o meno. E poi certamente il Milan-Napoli 1-2 con gol di Simeone dallo scorso anno è pazzesco, perché è stata secondo me la partita chiave della vittoria, ma fu impressionante anche il Milan-Napoli 0-4 con Maurizio Sarri, con doppietta di Lorenzo Insigne. Ma tante altre vittorie o partite diciamo da ricordare ci sono a San Siro tra Milan e Napoli. 339-666-9990. Ne ha vissute tante anche il, scriveteci a questo numero via WhatsApp anche note vocali, ne ha vissute tante il primo ospite di questa puntata, vero Emanuela?
E quindi diamo il bentornato qui ai microfoni di Radio Marte ad Enrico Varriale, bentornato Enrico.
Buongiorno, buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori.
E ciao, quindi Enrico. Subito vogliamo coinvolgerti nella conversazione, nel nostro discorso sulla Marcord, Milan-Napoli, quale è quello che ricordi con particolare coinvolgimento emotivo?
Beh, ma Milan-Napoli è una rivalità storica, veramente di partite importanti che sono rimaste nella memoria, ce ne sono tante, ce ne sono state alcune anche che non sono andate benissimo per il Napoli, e io ricordo la prima partita, quella con Sacchi, del Napoli di Maradona e Carega, che era appena arrivato Maradona da un fine anno di quelli che trascorreva in Argentina.
Esatto. 3 gennaio 88, sto leggendo ovviamente, non me lo ricordo a memoria, ne esageriamo.
Bravo, l'onestà, vedi.
Ricordare a memoria era un campione e di un cervello elettronico.
Esatto.
Io me la ricordo perché c'ero invece, e praticamente che successe? Che i primi 7-8 minuti, quando Maradona appunto aveva ancora l'autonomia, confezionarono lui a Carega un gol strepitoso che praticamente scatenò l'applauso anche di San Siro, ricordo. Scambio lo dopo tutti e due al limite dell'area e conclusione vincente. Poi però il Milan, che era il Milan il primo anno di Sacchi con Erani, Colombo, cominciò a giocare e il Napoli praticamente non la vide più. Cioè praticamente era un Napoli che se avesse vinto quella partita poteva prendere il volo, aveva 4-5 punti di vantaggio sul Milan e invece da quel momento, insomma, veramente sulle fasce, Donato, mi ricordo facevano delle cose incredibili, vinsero la partita 4-1, ma se fosse finita 10-1 non c'era nulla da dire. E tant'è vero che alla fine, insomma, nonostante il fatto che Napoli rimanesse primo in classifica, dici, ma questa è una squadra che effettivamente può avere la possibilità di battere Napoli. E cosa che successe poi il primo maggio di quell'anno?
Purtroppo lo ricordo senza leggere quella data terribile. Però ci dici anche, prima di parlare di stasera, Enrico, di un ricordo bello, però, perché altrimenti ci lasciamo così con la bocca amara.
Ma no, ma sono stati l'anno famoso della monetina di Alemão, no? Che poi arrivò allo scudetto, lì un duello oggettivamente veramente molto molto forte in campo e fuori dal campo. Io ricordo che lavoravo con Biscardi al processo del lunedì sulla monetina di Alemão, mi ricordo che Aldo mi fece lavorare sostanzialmente un'intera giornata per trovare praticamente le immagini che bussavano quando veniva lanciato questo famoso oggetto. Ma mi ricordo la partita praticamente, per esempio, del San Paolo, del famoso colpo di testa di Maradona da tre quarti campo che scavalca Galli, con tutto lo stadio a soffiare per far entrare quel pallone. Insomma, di partite belle sia a San Siro che all'allora San Paolo, oggi Maradona, ce ne sono state tante. C'è stata sempre una rivalità piuttosto accesa, che credo si vedrà anche stasera, no? Alla luce delle polemiche della vigilia sul rinvio, polemiche che io francamente ritengo assurde e pretestuose, insomma. Però speriamo di vedere una bella partita, soprattutto perché sono due squadre che interpretano due copioni diversi, ma che giocano un buon calcio. Mi aspetto un Milan all'assalto, la formazione che trapela dalle parti di Fonseca è quella di una squadra che vorrà provare a fare la partita dall'inizio. È un Napoli che però secondo me potrà trovare condizioni tattiche addirittura migliori di quelle che ha trovato in queste partite in cui ha dovuto far gioco contro squadre che si sono sempre molto chiuse, e questo non è mai semplice per nessuna squadra e neanche per il Napoli di Conte ovviamente.
Avevi fatto cenno, Enrico, poco fa al rinvio della partita contro il Bologna del Milan. Il Milan però riposa da una settimana, questo può essere un piccolo vantaggio per i rossoneri che tra l'altro giocano in casa, ricordiamolo, però ci sono ben oltre 7.000 tifosi azzurri al Meazza.
Sì, allora io non so quanto sia un vantaggio, certamente non è uno svantaggio, c'è tutta la polemica che si è fatta, io ritengo anche abbastanza, come dire,
pretestuosa, esatto.
Nei confronti di Bologna e del Bologna squadra, di Bologna città per quello che ha passato e del Bologna squadra, perché pare quasi che comunque appunto poi il Milan andava lì a giocare senza Reinders, perché tutto il problema nasce per il fatto che non giocheranno Reinders e Theo Hernandez stasera. E perché se andavi a Bologna a giocare senza quei due giocatori in trasferta, una partita comunque non semplice, te la portavi da casa semplicemente.
Però è un segnale che temono il Napoli, che lo temono sul serio.
Sì, però voglio dire, da questo punto di vista è un pochino pretestuoso come discorso, secondo me, perché poi il vantaggio, se temi il Napoli, c'è il vantaggio però che il Napoli lo affronti dopo aver potuto riposare, nei famosi discorsi delle coppe che incidono. Proprio questa partita sinceramente arriva teoricamente più stanco il Napoli che ha giocato sabato che il Milan che ha giocato in Coppa mercoledì, quindi cioè mi sembra veramente una forzatura un pochino insomma troppo polemica rispetto a questo discorso, e spero che il campo invece via delle dimostrazioni di qualità, di gioco, vinca chi è più bravo, non con tutte queste questioni che sono state sollevate prima, insomma.
È vero.
Tutto condivisibile. Grazie Enrico per essere stato con noi, ti auguriamo buon lavoro e un'ottima giornata.
Altrettanto a voi, buona giornata.
Enrico, grazie.
Grazie ad Enrico Varriale. Dario, tantissimi messaggi, altre 39.
Sì, vedete, giusto due cose rapidissime. Il Napoli ha fatto stamattina una sorta di rifinitura sul campo della squadra di Serie D di Milano. Non c'è Lobotka, ovviamente non è neanche convocato, bellissima accoglienza a Milano da vari club, ci sono circa 7.000 tifosi del Napoli questa sera, 4.000 nel settore ospiti e 3.000 in altri settori, anche i vari club lombardi saranno presenti, e poi sono ore calde perché il DS Manna del Napoli incontra, secondo gli amici di Calcio Napoli 24, oggi, sicuramente entro domani, Federico Pastorello, agente di Meretz e anche di Bonny, per dirne una, ed anche dovrebbe esserci l'incontro con Mamuka Giugeli per questo ormai tormentato rinnovo di Kvaratskhelia.
Siamo sfiniti, ne parliamo da un anno, veramente non ne posso dirlo, e mi auguro che questo nuovo incontro, che dovrebbe avvenire comunque anche proprio in queste ore, o potrebbe avvenire comunque anche nel corso a ridosso della partita contro l'Inter, insomma, si possa veramente portare dei risultati in un senso o nell'altro, perché poi è anche giusto che si chiuda un capitolo che è sembrato diventare una storia infinita, quindi mi auguro davvero che si possa mettere un punto e si possa trovare l'accordo con il calciatore che, ricordiamolo, chiede intorno agli 8 milioni di euro come ingaggio annuo. Il Napoli sarebbe disposto a fermarsi ai 6 e a non andare oltre.
Raffaele da Massalubrenze scrive: ciao Dario, se possibile vorrei capire perché al povero Gifuni tocca Amalfitano e a te invece la spendi da Castelli.
Ecco, rispondi.
Con il sorriso. Beh, si vede che me lo merito. Fermo restando che Mimmo, oltre che essere un grande giornalista, è anche un grande amico.
Ci è andato meglio Gifuni.
No. Io ricordo un Milan-Napoli 1-0 quando vi abbiamo buttati fuori dalla Champions. Insomma, ci seguono anche i milanisti, non solo i juventini, caro Emanuela.
Sì, l'ho letto bene.
Quello lì dell'espulsione di Anghissà e la mancata espulsione di Krunic, quello lì del inventato fallo di Kim e ammunizione, quello lì in cui Maldini fece un po' di cosine con Rosetti, sì me lo ricordo, caro amico.
Bella Dario, ma ti vedo particolarmente frizzante stamattina. Salvatore invece dice: abbiamo un solo problema, quello del centravanti, ossia Lukaku, Simeone e Raspadori non fanno nemmeno una gamba di Osimhen, e se ci fosse stato il nigeriano a quest'ora potevamo già iniziare a tagliare i coriandoli. Però Salvatore, il nigeriano ha posto parecchi problemi nella stagione passata, anche alcuni a mio parere con reazioni scomposte, tutt'altro che apprezzabili, almeno per quanto mi riguarda. Ovviamente il nigeriano ha voluto andare via, pare che non volesse giocare più per il Napoli, e tra l'altro non solo non ha salutato i tifosi del Napoli, posso dire dirlo, sì. Non ha neanche salutato i tifosi del Napoli, ma sta invece esaltando tantissimo la sua esperienza al Galatasaray.
Sì, ha messo più foto sui social Galatasaray, esatto, sì, in tre mesi che con Napoli, sì, in quattro, sì, anni. Vabbè, che poi le cancellò, non le mise quelle. Allora, arbitri a Colombo di Milano, quello di Roma, Napoli con due rossi, Osimhen e Politano, e Marini, quello di Inter Napoli, sia campionato che Supercoppa. Da Lello da quarto, speriamo bene, insomma, caro Lello, tu sai che la mia stima nei confronti della classe arbitrale attuale è pari quasi a zero, quindi speriamo che Colombo, che pare sia uno dei più promettenti, possa invece essere più bravo. E poi ancora tanti
Natale
altri messaggi
da Serra, sì. Ma tutte queste persone che si lamentano se poi vinciamo lo scudetto non festeggeranno, domanda, ma io questa domanda non la riesco a capire, devo dirti, perché le persone si lamentano anche per esercitare una critica, no? Uno spirito critico che fa parte delle doti intellettive umane, quindi se qualcosa non piace è giusto dirlo, a mio parere è ovvio che non sarebbe giusto se si distruggesse quanto sta facendo il Napoli di Conte, che ricordiamolo veniva da un decimo posto ed era tutt'altro che scontato che potesse fare 6 clean sheet, cosa che non era accaduta l'anno passato, mi pare che in tutta la stagione se ne erano fatti 7 in totale.
Esattamente,
quindi
esattamente.
Direi bisogna riconoscere il merito all'allenatore e anche alla società che ha fornito i giusti rinforzi. Ricordiamo Buongiorno, che è stata una chiave di volta dal punto di vista tecnico per quanto riguarda il reparto difensivo, ma non solo, perché si difende, lo dicevamo da sempre, lo dice lo stesso allenatore, in 10 fondamentalmente più il portiere.
Tantissimi messaggi, leggiamo tra poco. Qual è il Milan Napoli a San Siro, a Milano, al Meazza, insomma, che ricordate o che vi ha emozionato tantissimo. A tra pochissimo.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Eccoci tornati, qualcuno si ricorda del fallo di Leao su Lozano, però ragazzi era parte il riferimento di quell'amico milanista che prima ci ha scritto, era Milan Napoli 1-0, esatto. Invece questo era Napoli Milan 1-1 di Champions League, in cui il Napoli appunto fu eliminato dai rossoneri. Ma io vi ho chiesto, e vi abbiamo chiesto io e Emanuela, un ricordo di un Milan Napoli che vi ha emozionato. Lo chiediamo anche ai nostri prossimi ospiti.
Eh sì, diamo il bentornato su Marte a uno dei nostri quattro moschettieri, Antonio Giordano, firma della Gazzetta dello Sport. Ciao Antonio.
Buongiorno a tutti, ciao Manuele, ciao.
Buongiorno.
E poi all'altra c'è un doppio linea ex. Telefonica c'è un doppio ex, quindi diamo il bentornato ai microfoni di Radio Marte a mister Enzo Gambaro. Bentornato mister.
Buon pomeriggio a tutti, grazie per il mister.
Caro Enzo, come stai? Tu hai giocato in Milan-Napoli di qua e di là, giusto? Due forse, con
sì.
Napoli una, credo.
Ricordo particolarmente Napoli-Milan quando vincemmo 1-0 con gol di Di Canio.
Ah sì, un gol banale che segnò, sì, quel gollettino.
Sì, 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 infatti ricordo che praticamente lo stavo guardando, era solo contro 4, dicevo ma quello è pazzo da legare, invece poi alla fine fece un grandissimo gol.
Oddio, che fosse pazzo alle gare, infatti lo stesso pazzo alle gare.
Ricordo con meno piacere il Milan-Napoli di novembre 93, dove andiamo praticamente all'ultimo minuto su una posizione di Albertini, dove giocavamo comunque una grande partita, e lì si vide comunque che il Napoli era una squadra destinata in quell'anno a fare delle grandi cose, nonostante i grandissimi problemi societari che appunto accerchiavano la squadra, insomma.
Antonio, io sommessamente ho ricordato Milan-Napoli 1-2 dell'85 in quella danza di Maradona, il gol nelle reti nere di San Siro.
Non vale.
Allora Milan-Napoli 0-4 con Sarri in panchina, doppietta di Insigne, o il Ciolito l'anno scorso, due anni fa, chiedo scusa.
Due anni fa.
Per te?
Per me il gol di Amsic il Napoli-Milan al San Paolo.
Lo so, però è giusto, però io sto facendo riferimento alle gare di Milano, non di Napoli.
Siamo precisi, vabbè, per favore.
Però se insomma sei settario. No?
Sono antipatico, sono fissi,
sì,
formale.
Che non si possono uscire tra andata e ritorno.
No, devo dire che il Milan-Napoli De Laurentiis rispetto al passato, dove era davvero complicato vincere a Milano, sponda rossonera, ma anche nerazzurra, il Napoli di De Laurentiis con Sarri, con altri, con Spalletti, ha vinto diverse volte.
Anche con Benitez in panchina.
Anche con Benitez, sì. Esatto, sì sì, giusto, giustissimo. Britos e Higuain segnarono.
Sì, è probabilmente quella la prima partita che segna un po' lo spartiacque tra un'epoca e l'altra, cioè tra partite che sembravano più o meno segnate o comunque indirizzate dalla storia, dal destino, da un futuro nel quale invece il Napoli poi sarebbe andato a Milano varie volte a giocarsela e anche a vincerla.
Sì.
E quindi se proprio vuoi scelgo quella.
Va bene.
Ecco. Invece, tornando all'attualità, perché abbiamo fatto.
Se devo scendere nel dettaglio, scelgo la parata di Reina sul rigore.
O stai esagerando?
Beh,
o
sì.
Stai esagerando?
Io ricordo le parate di Daniela Tela, il Milan-Napoli, in cui Pino ebbe quasi 10, mi pare, in pagella, straordinario, Savici.
Vabbè. Oh, anche 11 si poteva dare.
Eh sì, in quel caso sì. Torniamo all'attualità.
Vabbè, torniamo all'attualità, lo facciamo con Mister Gambaro, perché le voglio chiedere, Milan-Napoli, considerando il Milan con più giorni di riposo, il Napoli ha riposato solo 2 giorni, ma in realtà si è allenato ugualmente, senza pausa, che cosa si aspetta da questa partita, considerando anche i tanti assenti del Milan?
Direi che il Milan, sì, è vero, ha avuto questi 3-4 giorni di riposo in più, però il Napoli fino ad oggi ha giocato solo una partita a settimana, quindi non credo che i giocatori del Napoli accuseranno troppo una fatica in più, visto il periodo prolungato di non giocare partite di Coppa. Ma per quanto riguarda il Milan, devo dire che secondo me ha 2 assenze importanti, che sono Gabbia e Renders. Theo Hernandez non lo considero un'assenza importante, perché è un giocatore che secondo me in un campionato è più negativo che positivo, cioè se guardiamo i gol che fa prendere piuttosto a quelli che fa o che riesce a far segnare i compagni, credo che da questo punto di vista sia meglio per il Milan che non giochi. Detto questo, il problema del Milan è che non ha un sostituto di Hernandez, l'unica cosa è quella, non per il valore del giocatore. Mentre per il Napoli non so Lobotka se giocherà o non giocherà.
No, non gioca sicuro.
E se giocherà in quale condizione eventualmente potrà essere. Quindi, perché Lobotka è un giocatore sicuramente che nel centrocampo del Napoli è il geometra del centrocampo, anche se devo dire che lo scozzese, magari con caratteristiche non proprio identiche, però mi sembra un gran bel giocatore pure lui. Quindi il Napoli da questo punto di vista credo che parta in vantaggio, anche perché tatticamente Conte secondo me la metterà giù molto bene.
Eh sì, infatti Antonio Giordano, non so se hai una domanda per Renzo Gambaro.
Sì, c'è una domanda che è una curiosità totalmente personale, vista anche la sua storia, tra il miglior Theo Hernandez, un po' mi ha già risposto, e il miglior Gulam, chi dei due le piaceva barra le piace di più?
Ma guarda, nessuno dei due obiettivamente, non sono certo l'ideale per quello che penso io obiettivamente, sono due giocatori che per carità sono ottimi professionisti, però soprattutto Hernandez non sa minimamente come ci si comporta in quel ruolo, cioè secondo me non è un terzino qualificante alla vecchia maniera, tanto per intendersi, più che altro potrebbe essere un centrocampista più offensivo che difensivo.
Però esterno di centrocampo, insomma, secondo te?
Mentre no, Gulam sicuramente era più terzino fluidificante dei due, sicuramente, diciamo, almeno peggio prendo Gulam, ma nessuno dei due credo che sia, diciamo, nelle mie fantasie calcistiche obiettivamente, con tutto rispetto, sia chiaro.
No, certo, il tuo pensiero Milan-Napoli cosa sarà decisivo o quasi, Antonio? Io me ne immagino una partita bloccata comunque, perché non credo che Conte lascerà spazi alle...
Non credo che neanche loro
e neanche il Milan, certo, anche se gioca una filosofia un po' diversa Fonseca, però insomma, che partita d'aspetti, Antonio, poi andiamo anche da Enzo.
Una partita molto cerebrale, anche molto controllata. Il Milan sarà strano, non so se Gambaro la pensa diversamente, ma non può permettersi il lusso di finire a 11 punti quando siamo alla 10ª giornata. È vero che poi ci sarebbe da recuperare la gara di Bologna, ma bisogna prima andarla a vincere quella a Bologna
a febbraio, peraltro.
Secondo me se fanno i bravi la fanno giocare a dicembre. Il calcio deve uscire da certi stereotipi, da certi ruoli comunque, anche da certe abitudini. Cioè, c'è un calendario con delle partite che sono già state più o meno scandite secondo anticipi e posticipi, si può posticipare tranquillamente la partita del Milan di 48 ore e fare in modo che a dicembre ci sia una quasi normalità. Non parlo di regolarità, l'irregolarità è altra. Ho sentito dire che il campionato viene falsato e mi viene da ridere, e soprattutto mi amareggia molto un aspetto: non considerare che tutto quello che è successo a Bologna,
infatti,
è successo perché ci sono stati 3 giorni di tragedia.
Esatto,
è vero,
esatto.
Lì bisogna solo mettersi da parte e rispettare sempre e comunque. Enzo, come sarà la partita per te?
Ma guarda, una partita, diciamo, fondamentale sia per il Milan che per il Napoli. Il Napoli è la prima grande, diciamo, partita contro una squadra, diciamo, che ha, che ha pretese di lotta a scudetto, anche perché il Napoli fino ad oggi ha avuto un calendario abbastanza facile e questo gli ha consentito di poter fare un ottimo rodaggio, vista la costruzione della squadra e viste le nuove idee di Conte. Quindi questo è stato un enorme vantaggio, però adesso lo vedremo alla prova del 9, anche se il Milan in questo momento non credo che sia al massimo della condizione, anche per le due assenze che dicevo prima. Lo stesso Milan ovvio non può perdere però terreno, perché altrimenti la lotta a scudetto qua il Milan finisce di rischiare per la lotta alla qualificazione all'Europa League, quindi credo che il Milan sia strutturato in Italia almeno per poter competere, il che non vuol dire vincere il campionato. Come poi avevo già detto presso la vostra grandissima radio, secondo grazie. Me il Napoli quest'anno deve lottare al 100% per lo scudetto, altrimenti sarebbe un fallimento totale. Attenzione, ho detto che deve lottare, non deve vincerlo, però fino all'ultima giornata deve essere lì, perché il vantaggio di non giocare le coppe è fondamentale per una squadra allenata da Conte.
Beh, vedremo cosa accadrà questa sera.
In effetti sì, l'ultima per lei Enzo, io volevo chiederle, il Napoli affronterà appunto il Milan questa sera, ma è solo la prima di un mini ciclo di fuoco prima di giungere alla prossima sosta, perché poi ci saranno Atalanta ed Inter, è qui che si misureranno i veri valori del Napoli. E che squadra si aspetta, dal momento che è stata spesso accusata di essere un po' sparagnina, soprattutto nei primi tempi?
Ma il Napoli secondo me non è una squadra che concede spettacolo, il Napoli è una squadra che è stata costruita sul lungo, quindi per tutto il campionato, per arrivare ad ottenere dei risultati importanti. Credo che tatticamente il Napoli non si tirerà indietro, cioè non è che giocherà come la Juventus di Allegri, tanto per intenderci, nella propria area di rigore, però è una squadra molto attenta, mi aspetto una partita molto attenta dal punto di vista tattico, studiare un po' l'avversario in Milan, dopodiché credo che grazie anche alla grande forza fisica che il Napoli ha in certi giocatori e in altri anche della tecnica, penso che farà una partita diciamo attendista ma non troppo, cioè praticamente credo che Conte questa sera farà vedere delle ottime cose. Dall'altra parte c'è un allenatore che evidentemente la tattica gli interessa relativamente, cercherà di porre il suo gioco facendo un gran possesso palla, anche se il Milan, a mio modesto parere, che poi tanto modesto non è una squadra da possesso palla questo Milan, perché ha dei giocatori che hanno gamba, che devono ripartire, se partono da dietro riescono a creare problemi all'avversario, invece non è una squadra in grado di fare un possesso palla continuo tipo il Barcellona e di Guardiola, tanto per intenderci.
Certo, è sempre un piacere parlare di calcio. Grazie con te, davvero. Non le mandi a dire, su questo non c'è dubbio. Grazie per il tuo intervento.
Mi verrebbe da dire modestamente, è sempre un piacere.
Sì, bravissimo, modestamente. Beh, quella era un po' una mezza battuta, no? Però bisogna dirle ogni tanto. Dai.
No, è così.
Come sempre sul pezzo, Giordano.
Ci prendiamo sul serio e finita, ragazzi.
Bravissimi.
Grazie Enzo, alla prossima.
Grazie,
saluti. Ciao, grazie a Enzo Gamberga, giocato nel Milan, nel Napoli, nel Parma, esatto. E tante altre squadre.
Il Napoli ha fatto anche un gol in 33 presenze.
Lo tratteniamo il professor Giordano.
Lo tratteniamo proprio, lo leghiamo alla sedia, quindi il nostro ostaggio almeno per i prossimi minuti più recupero, diciamo. 339-666-9990, continuate a scriverci, qualche istante di pubblicità e siamo da voi.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Eccoci tornati cari amici, Sarnataro Castelli per voi, i vostri ricordi di Milan-Napoli, ma anche quello che pensate di questa sera. Questo amico scrive come parla bene Antonio Giordano, ha ragione. Scrive anche meglio Antonio. Vero?
Wow.
È la verità, effettivamente.
Figlio il prestito della pubblicità di Peppe che mi fa
scannare. Allora,
fare pubblicità alla pubblicità, ma io la faccio a Peppe.
Vabbè, a Peppe.
Via travolgere.
Sì. È vero. Intanto questo amico scrive due battute mitiche, Antonio, e il Milan diventa Milagno provinciale a proposito di quello che dice Scaroni, e poi insiste: ogni Scaroni è bella mamma sua, la Gazzetta. Vabbè, lasciamo perdere
il
riferimento alla Gazzetta, non è il caso. Antonio, tra un po' parliamo anche di Maradona, perché domani è il Natale del calcio.
Sì.
Però prima volevo chiederti: è chiaro che Gilmour con Pulisic in quella posizione sarà chiamato da un test crash test, vero?
Sì, più o meno sì. Chiaro che tutto lascia supporre che sia l'uomo che vada a fargli da schiena e che comunque deve cercare in qualche modo di limitarlo. Con Gilmour il gioco passa meno dal centro e cerca di essere più distante sugli esterni anche attraverso le linee. La Bottega diventa più determinante e lo è in assoluto un giocatore di dimensioni spaziali. Però è chiaro che si gioca su questi apparenti dettagli, perché poi la tattica conta, voglio dire, altrimenti non ci sarebbero gli allenatori. Io continuo a pensare che gli allenatori incidano parecchio.
Io voglio il parere, vorrei anzi il parere di Antonio Giordano su Lukaku, perché oramai da giorni al 339-666-9990 ci arrivano messaggi di asperrime critiche nei confronti del belga, il quale però, lo ricordiamo, ha una statistica estremamente favorevole contro il Milan. Le 5 partite disputate agli ordini di Antonio Conte contro il Milan l'ha visto andare sempre in gol, 5 gol, uno per ogni match disputato. Ti chiedo, Antonio, queste critiche sono giustificate oppure sono un po' troppo ingenerose rispetto al rendimento del belga?
Ma rispetto al rendimento ci possono stare, perché è chiaro che nel momento in cui arriva Lukaku ti aspetti che arrivi in centro avanti che sfondi il campionato. Però è anche vero che bisogna poi considerare il contesto. Lukaku non ha fatto la preparazione, è arrivato a campionato iniziato in una squadra che non conosceva, nella quale ha dovuto calarsi. Secondo me l'ha fatto anche immediatamente bene. Poi esistono le cosiddette crisi del getto. Le prime le fondi sull'entusiasmo, non soltanto sulle grandi qualità fisiche, caratteriali e anche tecniche che ha. E quelle dopo diventano un po' più complicate. E col Napoli fanno quello che facevano un po' prima, vanno praticamente a uomo in due, nelle preventive anche su Lukaku, che è difficile vederlo libero quando il Napoli, quando l'avversario in possesso palla, già sanno che quello può essere un riferimento immediato e profondo e non è facile giocare. Il Napoli non ha ancora cominciato a giocare, secondo me, per come vorrebbe Conte. D'altro canto non poteva, troppe cose andavano fatte per adeguarlo ad un sistema diverso. E troppo è dovuto aspettare alcuni giocatori. Non è soltanto il caso di Lukaku, anche quello di Quara, onestamente. Se poi prendiamo i numeri e li spacchettiamo, ci rendiamo conto che forse sono un po' esagerati. 3 gol e 4 assist,
esatto,
4
esatto.
Gol. Cioè dobbiamo deciderci se vogliamo.
Però le prestazioni, come ci scrive anche Alex, no? 2 mesi in fase peggiorativa, senza poi vedere un miglioramento, può essere un problema, oppure perché Lukaku va sempre bene. Mi sembra di capire che per te, Antonio, chiaramente Lukaku
non è mai un problema,
non va discusso in assoluto.
Lukaku è un problema, può diventare un problema per gli altri.
È chiaro che
a Napoli esiste poi nell'inconscio un termine di comparazione terribile, che è quello con Osimhen. Perché voglio dire che non c'è più Osimhen c'è sempre. Osimhen appartiene alla storia e quindi è un fantasma che aleggia sempre. Però Lukaku si porta con sé una vita piena di gol, ma un po' saranno 400.
Ma infatti va chiaramente aspettato. Nel frattempo facciamo una piccola parentesi, ma è molto importante, perché domani è il Natale del calcio e il Museo Maradona della collezione Vignati del club Saverio Silvio Vignati ha ideato, per meglio dire, un'iniziativa bellissima, secondo me. Nel frattempo leggo questo messaggio di Giuseppe Abronzino, che dice: il Milan Napoli 3-0 non lo nomina neanche, ma si capisce a che si riferisce. La trasferta fu indimenticabile a Milano, perché dopo averlo inseguito dappertutto a Napoli sulla mia Vespa incontrai lui con la L maiuscola, una gentilezza e un'umiltà uniche. Giuseppe Abronzino, perdemmo 3-0 ma vincemmo il campionato, riferimento appunto a Diego Maradona. Napoli festeggia Dios, il 30 ottobre incontra la statua del Dios nei suoi luoghi speciali, una carovana con la statua che il maestro Domenico Sepp ha realizzato per il Museo Vignati parte alle 7:30 al Maschangioino e via dicendo per tutta la città sino al Largo Maradona alle 18. Massimo Vignati, buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno a te e grazie sempre di stare vicino alla mia
famiglia le viene inserite da tanti tanti anni. Grazie.
Guarda, questa è da standing ovation. Non so cosa ne pensa Antonio Giordano, che ti faccio salutare, c'è anche Manuela Castelli.
Ciao.
Però
ciao,
un'iniziativa bellissima. Ciao. Andare nei luoghi di Maradona, casa di Diego e Vescevone Capece, centro Paradiso Soccavo, lo stadio ovviamente, piazzetta Diego Maradona a San Giovanni a Teduccio, club Napoli, Severe sui Vignate, ovviamente a Milano, via Domo, via Vergine, e poi largo Maradona a chiudere con la statua di Domenico Sepe, che raffigura ovviamente di cuore Armando Maradona. Che dice Antonio?
Io è emozionante, intanto saluto Massimo, mi porto dottore. Ciao, porto, ma quale dottore? Porto dentro il sentimento più forte, quello di averlo vissuto davvero, di averlo vissuto da vicino, di aver condiviso non un tempo, ma tutto il suo tempo napoletano, di portarsi appresso dei ricordi che appartengono soltanto a se stesso, come è giusto che sia, e soprattutto di non dimenticare.
Sì.
Diego è indimenticabile. Non lo è soltanto nel giorno del compleanno e, ai noi, nel giorno della ricorrenza del suo addio, lo è quasi in ogni partita, lo è quasi in ogni giorno, e nella narrazione della gente comune di strada, di chi l'ha vissuto e di chi persino non l'ha vissuto, di chi se l'è sentito raccontare, di chi è andato a cercarlo in quest'epoca contemporanea su Google. Devo dire che è una tentazione dalla quale mi lascio sedurre spesso anch'io, perché ci sono cose di Maradona che vanno riviste. Tutti penseranno al gol contro l'Inghilterra, io insieme a quello ci metto anche quello contro il Belgio. Quanto riguarda i gol italiani, non ce ne sta uno che io non mi ricordi.
Sì, indubbiamente sì.
Ma come nasce questa iniziativa, Massimo? Come avete partorito un'idea così, una manifestazione pagana, una processione
originale,
pagana
anche, proprio,
sì,
dire,
molto originale,
innovativa.
Sì.
È stata un'idea. Come voi sapete, Dario, ho avuto la fortuna di vivere l'uomo Diego.
Sì.
E vi posso assicurare che era più forte del calcio di me.
Sì.
Perché avendo la fortuna che la mia mamma, si può dire, era la mamma napoletana, perché io
la signora Lucia.
7 anni è stata la sua cuoca governante, mia sorella era la babysitter di Camilleri, e mio papà quasi 40 anni custode dello Stato. Loro questa figura sempre, queste due figure importanti in me, il mio papà e Diego, che avendo due figli, uno si chiama Saverio Alte, Diego, non posso dire più. È venuta questa idea perché io da diversi anni, già quando Diego era in vita, non aveva la possibilità di venire in Italia, lo festeggiavo con una torta.
Sì.
Poi, avendo la possibilità che quella statua del maestro Sepe, che fu messa fuori allo stadio, poi è stata portata via, poi adesso è di mia proprietà.
Quella lì proprio, pensavo fosse una più
piccola.
Proprio
quella lì.
Ah, è quella,
sì,
io, scusa, allora.
È quella statua lì che adesso...
Bella grossa, girata tutta la città.
Essendo che, come ho detto, pensare anni, il museo in onore di papà di Diego, da 18 anni che mio papà non c'è più sotto casa di mamma, è diventato un posto di culto, di storia.
Sì.
Di
andato a visitarlo a Largo Maradona, a Largo de Deo, per mio dire, quartiere spagnolo.
E da 3 mesi ha aperto un museo proprio anche lì, punto, in onore di Diego, dove vengono turisti da tutto il mondo, perché è bello che per noi Maradona è una figura importante come San Gennaro. Noi la storia è mortale, Diego vive dentro di noi. E allora ho pensato di fare questa bellissima cosa, portando in giro, perché era del popolo, della gente.
Esatto,
e per me ho pensato di fare questa cosa molto bella insieme ai miei amici, collaboratori, Vittorio, Francesco, Gianni, mio figlio, di fare questa bellissima cosa. Partirà su un furgone allestito con fiori, con tutto, perché Dio ha dato tanto a noi napoletani, e penso che è il minimo che noi possiamo ricambiare, che adesso siamo conosciuti in tutto il mondo. 15 giorni fa sono tornato dall'Argentina.
Poi devi raccontarmelo con calma, con calma.
Ho avuto un'accoglienza.
La Bombonera sei stata, Boca Juniors.
Ero ospite del Boca, vedere il Boca vive, ho vissuto una cosa bella. E parte questa immagine da anni, sotto casa mia, sia anche lì al museo, e qua qui vengono ragazzi da tutto il mondo a fare la tesi di laurea.
Incredibile.
Sì. Ma infatti
vengono a su Maradona, questa è storia, questa è cultura, questo è tutto.
Ma infatti immagina l'impatto che questa cosa, questa iniziativa può avere sui turisti, no? Immagina che cosa
straordinaria. Un po'
ricorderemo,
è vero. Dobbiamo salutare Antonio Giordano, poi un'altra domanda per Massimo.
Grazie
Antonio. Un abbraccio forte.
Grazie a voi, buona giornata. Ciao
Antonio.
Un abbraccio Antonio Giordano, firma della Gazzetta dello Sport.
Ciao.
Allora, ricordiamo, perché poi domani lo seguiremo, anche la Radiazza con Gianni Simioli seguirà questa carovana, questa processione con la statua del maestro Sepe, ovviamente che è del Museo Maradona di Massimo Vignati, che dovete andare a visitare, perché ve lo consiglio, è straordinario, come ci merita tutto, a Largo de Deo, dove c'è insomma il murales di Maradona, i quartieri spagnoli, un po' più avanti, sulla destra c'è appunto il Museo di Massimo. Allora, start alle 7 da lì, Maschio Angioino 7.30, Piazza del Plebiscito 7.50, Largo Sermoneta 9, Casa di Diego via Scipione Capece 9.30, 10.30, con la pausa anche delle interviste, delle testimonianze, adesso questo ci dirà Massimo. Poi Centro Paradiso Soccavo 11.40, Stadio Maradona 12.15-13, quindi 13.40-14, Piazzetta Diego Armando Maradona San Giovanni a Teduccio. Poi Club Napoli Saverio Silvio Vignati a Milano, conosco benissimo,
dalla mia mamma, non potevo dire,
sì, dalla signora Lucia, chiaramente alle 14.40, poi a Via Duomo e Via Vergini intorno alle 5.30 e poi finale a Largo Maradona alle 18 circa, sperando che il traffico non faccia ritardare, ma c'è il tempo eventualmente per recuperare. Massimo, interviste varie, ci saranno vari testimonial, vero?
Sì, fuori allo stadio, per dire, c'è il maestro Sepe che ha creato questa bellissima statua all'epoca, e merita di passare da lì, e lui farà l'intervista. Poi andiamo a Scipione Capece, dove c'è Gianni Aiello, che è stato l'autista, un po' jolly di Casaniego. Poi andiamo a Soccavo, dove c'è l'intervista di Raffaele Aviani, in onore anche del papà,
il Carlo Giuliano, certo.
Poi sono della mamma, e poi ci sono tante tappe e tutto. Poi lo sai, la cosa più bella e importante, come tu pensi ad anni, per me è un'associazione, un club dove fa tanta beneficenza, e sta stando in Argentina, abbiamo fatto un progetto importante, anche dare una grandissima mano ai bambini di Villa Fiorita, perché è una cosa molto bella con la gente di Junos, e poi ai bambini del Presidipo faccio un appello, come sempre, se avete un po' di tempo vi prego, andate a donare sangue, che è molto importante, un regalo che non si paga niente, è una cosa che esce da voi, e hanno bisogno molto di noi, per me è la cosa più bella, vedere sorridere due bambini e vedere papà e dire sorridere, è la cosa più bella che può capire.
Verissimo.
Vero, sì.
Complimenti per tutto, caro
Grazie
Massimo.
Grazie per averlo ricordato.
Ci sentiamo domani, chiaramente, andremo a pescarti, dove 13-14, insomma.
Ci teniamo in contatto telefonicamente.
Sì. Assolutamente.
Telefonino
sì.
A portata di mano, mi raccomando.
Grazie
a Massimo Vignati.
Grazie a
voi. Ciao Massimo, un abbraccio forte.
È arrivata
forte.
Una foto straordinaria di Diego Armando Maradona da un nostro ascoltatore al 339-666-9990. Ecco, il secondo messaggio in ordine.
Sì.
La scattai io dalla panchina medica Napoli-Samp del 1987, ma è veramente bellissima questa foto.
Bellissima davvero. Allora, vi state scatenando anche su Napoli, su Milan-Napoli, magari di questa sera, come giocherà il Napoli, come finirà, insomma abbiamo ancora un po' di tempo per parlarne insieme, dunque ci fermiamo.
Voi però non vi fermate assolutamente, continuate a scriverci tutte le vostre osservazioni e soprattutto che partita appunto immaginate questa sera a fischio d'inizio 20:45, a tra pochissimo.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
E ci sono tantissimi messaggi che stanno arrivando al 339-666-9990. Luca ci manda tantissime immagini di Diego Armando Maradona, molto suggestive. Domani ovviamente ne parleremo abbondantemente. Immagino invece c'è un nostro ascoltatore, non si firma, dice: buongiorno a tutti, stasera sarà sofferta, la sbloccherà Lukaku nel secondo tempo con vittoria 0-2, quindi con tanto di pronostico. Che cosa ne pensi tu, Dario?
Va benissimo, sofferenza 0-2.
No, ma io dico che partita ti aspetti tu?
Io penso che sia una partita bloccata, non credo che sarà spettacolare, e non spero che il Napoli possa non perdere, ma lo chiediamo a chi ne sa
più. Ma posso chiederti, Dario, quanto tu sia affidabile nelle tue valutazioni, perché ricordo che sei primo in entrambi i fantacalcio.
Mamma mia, infatti ho perso subito appena me l'hai detto, ho perso entrambi, anche se c'è la gara Bognomina da recuperare, ma sono sotto entrambe. Vabbè,
è stata una casualità.
Sì, vabbè, lasciamo bene, non ne parlevo più in diretta. Vabbè, intanto saluto collega amico di 8 Channel e anche tutto Napoli.net, Arturo Minervini. Ciao Arturo,
Arturo,
buongiorno.
Ciao Dario, buongiorno. Ciao Manuela, buongiorno.
E salutiamo anche un doppio ex, perché non tutti se lo ricordano, anche col Milan ha giocato nel Napoli, tanti gol, allenatore Davide Dionigi. Ciao Davide,
bentornato.
Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora, come sarà questa partita Milan-Napoli? Davide, partiamo da te. Come dicevo io, molto sommessamente, molto con enorme meno competenza, cioè bloccata, non spettacolare, con Napoli che vorrà non perdere innanzitutto e magari la proverà a vincere, oppure no?
Ma io penso sia una partita a viso aperto, anche perché oggi Napoli ha la, chiamiamola, tranquillità, serenità e anche convinzione di poter giocarsela con tutti e soprattutto di tentare una mini fuga, no? Una fuga. Quindi penso vada con la convinzione di fare il risultato. E in questo momento, secondo me, c'è buona possibilità, viste anche un po' i problemi del Milan, insomma, un po' interni che ha, no? Chiamiamoli di gestione. Quindi io penso sarà il solito Napoli, anche perché è vero che Conte sta dando un'impronta a questa squadra anche da un punto di vista caratteriale, anche nelle partite casomai meno belle, no? meno pulite. Sì. Quindi partita assolutamente a viso aperto.
E Arturo, per te?
Sì, è una partita strana, nel senso il Milan ha più pressione perché è a 8 punti, è vero, ha una gara da recuperare, ma dovesse perdere si ritroverebbe già a meno 11 dal Napoli. Il Napoli ci arriva sereno, ci arriva con la convinzione di poter fare una gara importante, e conoscendo un po' Conte è uno che ce l'ha, no? Il killer instinct, cioè quando inizia a sentire un po' l'odore del sangue diventa uno squalo. Io credo che nei suoi piani poi ci sia la volontà di vincerla sta partita, Dario, al di là di non perdere, perché lancerebbe un segnale importante, secondo me, a tutti, e vorrebbe dire veramente poi posizionarsi su una classifica che inizia a diventare molto interessante, perché di fatto taglieresti quasi fuori un'avversaria dalla corsa scudetto e diresti a Inter e Juve, anche con le big noi facciamo sul serio.
Io vado subito da mister Dionigi, a cui vorrei chiedere un miniciclo per il Napoli. La partita di questa sera l'abbiamo abbastanza sviscerata, ma che cosa si aspetta da queste 3 partite Milan, Atalanta, Inter? Se il Napoli risponderà bene, altro che mini fuga effettivamente, no?
Sì, è un banco di prove importante. Io penso che dipende molto da come finirà, da come affronterà questa partita e dal risultato, perché un risultato pieno gli darebbe lo slancio per affrontare due gare toste, perché Atalanta e Inter sono due formazioni e oggi l'Inter la favorita allo scudetto e l'Atalanta, sappiamo, giocarci contro è veramente un problema. Sì. Una vittoria di questa sera gli permetterebbe, come ho detto prima, di avere lo slancio per partire verso una possibile minifuga per affrontare meglio le partite successive.
Sempre per lei, mister, considerando le big, insomma, che sono palesemente lanciate per la vetta della classifica, secondo lei alla fine chi sarà a contendersi lo scudetto per tutta la stagione?
Ma io penso sia una lotta 2-3 squadre. Io ho sempre detto, io vedo dall'inizio ho detto che Napoli avrebbe lottato fino alla fine per vincere lo scudetto insieme a Inter e Juventus. Io vedo queste tre. Dice anche che la sorpresa di quest'anno sarebbe stata la Lazio, e ne sono sempre, ogni anno c'è una squadra, diciamo, che vedo che anche questa previsione è abbastanza azzeccata, perché secondo me la Lazio quest'anno, anche soprattutto sulla scelta dell'allenatore, ha fatto un grande colpo, quindi sarà sicuramente la sorpresa di questo campionato, però per lo scudetto vedo queste tre.
Caro Arturo, anche ho letto in un post anche di Otto Channel che si punta, o per meglio dire, dipende molto il campionato del Napoli anche dal rendimento di Lukaku, forse anche la gara di questa sera può dipendere da Lukaku, che fin qui, soprattutto nelle ultime due, è stato deludente. Empoli e Lecce, le gare con Empoli e Lecce.
Sì, Lukaku è fondamentale, non a caso Conte l'ha voluto così fortemente, perché lo ritiene il giocatore chiave per lo sviluppo della sua manovra offensiva, e con l'Empoli male, come male sono andati tutti, con Lecce male fino al 55esimo, però poi io l'ho visto finire in crescita, ha fatto qualche allungo, qualche strappo dei suoi, ha fatto un controllo al volo veramente di una bellezza da sottolineare secondo me, un giocatore che ha comunque qualità differenti e superiori alla media, però stasera Dario deve dare una risposta, deve timbrare il cartellino, dire ci sono, e in qualche modo incidere con un gol, con un assist, con una prestazione importante.
Mister Dionigi, invece sarà assente nuovamente Lobotka, sperando di poterlo recuperare per la prossima o eventualmente al massimo per l'Inter. Che cosa si aspetta da Gilmour? La prima uscita non convintissima, però insomma sempre con ottime caratteristiche, ottime qualità. Nella seconda i numeri sono dalla sua parte, ha fatto molto bene.
Beh, allora la perdita di Lobotka, sicuramente l'avevo detto, poteva essere un problema per il Napoli, perché aveva trovato quell'equilibrio in mezzo al campo che era venuto a mancare nelle prime uscite. È normale che ora chi lo va a sostituire in questo caso ha bisogno di un po' di tempo. Dobbiamo anche mettere nelle condizioni i giocatori, non è che uno che casomai ha giocato meno, gioca la prima partita, ha già le distanze, già il ritmo partita, quindi io sono convinto che adesso alla seconda e terza uscita sicuramente la prestazione migliorerà ancora di più. Sono due giocatori leggermente diversi, è normale che io penso che il Napoli alcuni problemi che aveva avuto nella prima fase erano soprattutto in mezzo al campo, invece si era trovata una quadratura, ora un attimino ci vuole il tempo perché questi qui entrano anche in condizione.
Sì.
È così. Davide, grazie per il tuo intervento, alla prossima, buon lavoro, buona giornata. Grazie. Davide Dionigi, allenatore ex attaccante del Napoli, anche del Milan. Arturo, nel salutarti, è chiaro che insomma questa sera sarà importante capire quanto può dare in più Gilmour al posto di Lobotka, ma anche devo dire sarà importante giocare un po' meglio, ecco.
Sì, giocare meglio, è chiaro che poi forse le due cose sono collegate, no Dario? Sì. Con Lobotka forse giochi meglio perché è uno che ti fa giocare meglio, Gilmour non è ancora su quelle frequenze, però come diceva Manuela io l'ho visto in crescita con l'Empoli, è stato molto intelligente secondo me nell'approccio proprio a queste due gare, è entrato col passo giusto senza voler strafare. Secondo me, quando poi si libererà un po' anche Gilmour, lo vedremo in tutte le sue qualità, perché è un giocatore bravo, è diverso da Lobotka, e io lo dico sempre, faccio sempre la citazione di Radio Freccia, Dario, dobbiamo abituarci a un Napoli bello in maniera diversa, questo sarà un Napoli bello in maniera diversa rispetto alle nostre abitudini.
Ed è questo importante sottolinearlo, perché a volte ci si sente ancorati a quell'idea di bellezza lì, no? Quella che da Sarri fino ad arrivare poi a Spalletti, seppur con un tipo di gioco totalmente diverso, ha illuminato i nostri occhi per degli anni indimenticabili, però esiste un modo di vincere diverso, l'importante è comunque che il Napoli si sia ripreso da una stagione veramente terribile come quella passata. Nel frattempo ringraziamo Arturo Minervini per essere stato con noi, ciao Arturo.
Grazie a voi, un abbraccio.
Ciao Arturo Minervini, 8 Channel, conduce trasmissioni proprio sulle parti del Napoli e anche tutto Napoli.net. Molti messaggi, leggo giusto al volo due, uno per uno. Dai, io scelgo questo. Adriano da Giuliano scrive: per la partita di stasera spero in un Napoli che stia in campo con un baricentro alto e con la linea difensiva che non si abbassi troppo, con Politano che faccia più l'attaccante che il terzino. Ciò significa che quando riconquistiamo palla non dovremo ripartire dal basso. Però ho i miei dubbi perché Conte ha il terrore di prendere gol in contropiede, forza Napoli sempre. Adriano, lo sai che sono d'accordo con te, su tutto, ma sul baricentro sono d'accordo.
Io ho difficoltà ad immaginare un Napoli che giochi a viso aperto, devo dire la verità. Non lo vedo proprio nelle caratteristiche di Antonio Conte, del Napoli coriaceo che pure sta nascendo e che a mio parere, e che sono sicura, insomma, continuerà a crescere. Invece ti leggo il messaggio di un nostro ascoltatore, non si firma, dice: il risultato finale sarà 0-2, gol di Lukaku e Kvaratskhelia.
Si dice a Napoli?
L'angelo e dice amen.
Esatto, doppia M. Va bene, ci saremo stasera con Gianluca Gifuni e anche Francesco Marciano nel pre-gara per raccontarvi quanto accadrà in Milan-Napoli, aggiornamenti a San Siro, post partita. Adesso invece ci sono Timo e Gigio.
Ma quanto è volata questa puntata di Marte Sport Live per te, Dario Sarnatale?
Ma domani non viene, mi pare.
No, vengo, è anche giovedì.
Ho detto,
E se vuoi posso fare un turno in più e vengo anche venerdì.
Ma volentieri, volentieri. Ti aspetto, va bene, salutiamo, ringraziamo tutti voi. Gigi sulla regia, Emanuela Castelli,
Dario Sarnataro, ciao, linea sulle mani, Gigio e Timo, ciao.
Marte Spotlight.